Franco faceva poco fa i nomi dei giornalisti uccisi, sono otto in Sicilia e uno in Campania, Giancarlo Siani. Ricordava per esempio un nome che nessuno conosce, quello di Cosimo Cristina, che era un ragazzo di 25 anni, era un abusivo, un corrispondente del giornale L'Ora da Termini Imerese. Nessuno di voi probabilmente ha mai sentito questo nome. Fu ucciso dalla mafia perché aveva fatto i nomi, aveva rivelato i nomi di alcuni boss, ma in realtà questo omicidio fu camuffato da suicidio. Il suo corpo fu trovato nella galleria, in una galleria vicino Termini Imerese, e questo, che era un omicidio di mafia, fu in realtà archiviato come un suicidio. È stato suicidato dalla mafia. Tutti voi conoscono invece il nome di Peppino Impastato, il militante di Democrazia Proletaria di Cilici. Probabilmente avete anche visto un bel film, I 100 passi. E anche in quel caso la mafia tentò di camuffare quell'omicidio. Lo fecero saltare in aria nei pressi della ferrovia perché volevano inscenare un attentato terroristico. Il corpo di Peppino Impastato viene trovato lo stesso giorno del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Era il periodo del terrorismo e la mafia tentava di dire che quello non era un omicidio di mafia, era un terrorista che stava tentando di compiere un attentato. Otto giornalisti uccisi in Sicilia, uno in Campania, sono un numero altissimo, il numero di un paese forse da terzo mondo dove la libertà di stampa non c'è, in Colombia, in uno stato africano forse vengono uccisi, c'è un numero così alto di giornalisti uccisi, nello Zimbabwe appunto, di cui si parla tanto in questi giorni. È un prezzo molto alto ed è il prezzo che il giornalismo libero in Sicilia ha pagato. Però noi oggi, come dire, discutiamo di come è cambiato il giornalismo in questi anni. E mi voglio riallacciare un attimo proprio al tema, di questo dibattito. Dal giornalismo d'inchiesta alle intercettazioni. Anch'io, quando ho cominciato a fare questo mestiere, ho cominciato nella cronaca del Giornale di Sicilia dove c'era Mario Francese, che era una di quelle figure di riferimento per noi giovani cronisti. Mario Francese faceva il mestiere di cronista andando sul posto, parlando con le persone. Ci sono delle foto bellissime di una mostra che ha realizzato l'Ordine dei giornalisti in cui si vede Mario che parla con i contadini, con la gente. Mario, che intervista Ninetta Bagarella, la moglie di Totorina, fu il primo a intervistarla e fu anche il primo, forse voi non lo sapete, a scrivere il nome di Totorina. E forse ha pagato anche questo. Il giornale L'Ora, che è stato citato più volte da Franco Nicastro, non a caso, è un giornale che scrisse per primo il nome di Luciano Ligio con un titolo a tutta pagina, Pericoloso. E il giorno dopo, forse perché Ligio era davvero pericoloso, la sede del giornale L'Ora saltò in aria con una bomba. Ecco, questa è la storia del giornalismo in Sicilia ed è bene che voi la sappiate. Però è anche giusto, come dire, raccontare come in questi anni è cambiato il giornalismo in Sicilia e in Italia. Molte cose ve le ha dette Raffaele Fiengo, che è, come dire, una figura storica del giornalismo del Corriere e del sindacato di questa professione in Italia. Ecco, questo mestiere è cambiato molto, perché oggi nelle redazioni dei giornali è sempre più difficile fare, non dico giornalismo d'inchiesta, ma fare giornalismo tout court. Perché nelle redazioni dovete sapere che quasi tutti, la maggior parte, il 90% dei colleghi fanno un lavoro che non è per nulla un lavoro gratificante, che si chiama lavoro al desk, cioè stanno lì guardano il terminale, controllano le agenzie che arrivano in continuazione, controllano internet, controllano i siti e sfornano pagine, titoli. Parlavo ieri sera con un collega di un giornale siciliano che mi diceva oggi ho fatto due pagine di sport, una pagina di economia e una pagina di cronache provinciali. Vorrei capire che cosa ne è venuto fuori, cioè passare da un settore all'altro, da una scrivania all'altra come un saltimbanco, facendo titoli, mettendo insieme col copia e incolla materiale prodotto da altri, rileggendo i comunicati stampa. I comunicati stampa, com'è cambiata questa professione? Oggi gli uffici stampa inondano le redazioni. Io ogni giorno ricevo centinaia e centinaia di comunicati dagli uffici stampa più disparati. Tutte le amministrazioni locali, la regione, gli enti istituzionali hanno uffici stampa, spesso anche pletorici, che ci sommergono di comunicati. È un'informazione, come dire, omogeneizzata, cloroformizzata, e spesso non c'è neanche il tempo di controllarla questa informazione. È più facile, è più semplice prendere il comunicato, impaginarlo, fare un titolo, hai risolto il problema. Tutto questo ovviamente è distante anni luce dal giornalismo per come noi lo intendiamo, per come noi lo abbiamo vissuto e per come noi lo abbiamo conosciuto, e anche dal giornalismo, quello il giornalismo di cui voi avete bisogno e diritto. E allora come se ne esce? Oggi per esempio chi è che fa le inchieste? Nei giorni scorsi a Palermo la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta sulla destinazione dei beni confiscati alla mafia. Sapete chi è stato a determinare l'apertura di questa inchiesta? È stato un articolo fatto da un collega, un'inchiesta di un giornale? No, è stata l'inviata di Striscia la Notizia, che ha fatto una cosa molto semplice: si è fatta consegnare l'elenco dei beni confiscati alla mafia nel comune di Palermo ed è andata a vedere a chi erano destinati, scoprendo che questi beni spesso erano destinati agli amici degli amici, ad associazioni che avevano fini di lucro. E tutto questo lo ha raccontato in un telegiornale satirico. E tutto questo ha determinato l'apertura di un'inchiesta. Benissimo. Spesso sono per esempio le Iene a fare delle vere inchieste. Io mi occupo, per motivi che potete intuire, spesso di immigrazione, di quei poveri disperati che sbarcano a Lampedusa con i barconi. Adesso non sbarcano più perché il governo italiano ha deciso che bisogna adottare la politica dei respingimenti e rimandarli in Libia. Ma che cosa c'è dall'altra parte del Mediterraneo? Come arrivano fino in Libia questi disperati? Sapete chi è stato a fare un'inchiesta, a raccontare il viaggio di tutti questi africani che partono dai loro paesi e arrivano fino in Libia? Sono state le Iene, con un servizio molto molto bello. Benissimo, oggi quello che dovrebbe essere il nostro mestiere lo fanno altri, per carità, non occorre il tesserino del giornalista, lo fanno anche molto bene. Il problema è che noi comunque ci dovremmo riappropriare del nostro mestiere. Esatto. E un altro problema, ne accennava poco fa Franco Nicastro, è che per esempio oggi sempre di più si fa giornalismo utilizzando le carte giudiziarie, che sono importanti, badate bene, però da sole non bastano. Cioè Nel momento in cui il giornalista prende un verbale di interrogatorio o prende le intercettazioni, arriviamo a un altro tema di cui parliamo oggi, le intercettazioni sono fondamentali, sono importantissime, sono uno strumento indispensabile per i magistrati che indagano, sono state fondamentali in moltissime inchieste antimafia, però le intercettazioni da sole non bastano, c'è anche un rischio, e io qui faccio, come dire, un minimo di autocritica. Per esempio, spesso vediamo pubblicate sui giornali alcuni stralci di intercettazioni che non hanno alcun interesse per le indagini, per l'opinione pubblica, mentre strizzano di più l'occhio, come dire, al voyeurismo, al vedere dal buco della serratura. Io mi chiedo che interesse possano avere i gusti sessuali di un signore che prende tangenti nell'ambito di un'inchiesta. A me interessa sapere se ha preso le tangenti, quella è la notizia, non con chi va a letto, quelli sono affari suoi, e secondo me i giornali dovrebbero evitare di pubblicare queste notizie. Ecco, allora vedete come tutto diventa complesso. Non basta pubblicare le carte, anche perché se il giornalista ha le carte c'è qualcuno che gliele consegna. Si parla di fuga di notizie, le notizie non camminano con le loro gambe, qualcuno, come dire, le fa trapelare. Qualche giorno fa c'è stato un collega che è stato indagato per furto aggravato, perché è stato ripreso da una telecamera di un palazzo di giustizia mentre usciva dalla stanza di un magistrato con le carte sotto braccio. Vabbè, non credo che sia entrato all'interno di quella stanza così per caso, evidentemente. Quindi stiamo attenti quando parliamo di queste cose. Come ci si deve orientare allora di fronte a questo mare magnum di informazioni da cui ogni giorno noi veniamo bombardati? Ci sono i giornali, c'è internet, ci sono i blog. Oggi, per esempio, provate a mettere, diciamo, a confrontare alcuni giornali. Da una parte, ad esempio, il Giornale o Libero, cioè i giornali vicini al centrodestra o addirittura di proprietà del Presidente del Consiglio, e dall'altra parte magari Repubblica o Il Fatto. Non ci capirete nulla, perché i fatti, gli stessi fatti, vengono interpretati in maniera diametralmente opposta, perché siamo di fronte a un giornalismo estremamente schierato, e questo è uno degli aspetti dell'informazione oggi. L'altro aspetto, lo diceva poco fa Rosaria, è quello dell'omogeneizzazione, cioè altri giornali invece sono fatti in fotocopia, proprio perché prendono le agenzie, prendono i comunicati e non hanno nessuna, come dire, nessuna originalità. Allora, l'invito che io rivolgo a voi per orientarvi è quello di leggere, senz'altro, di leggere i giornali, di leggere internet, ma con la vostra testa, col vostro cervello, per arrivare poi alla fine ad avere una vostra opinione che non sia un'opinione prefabbricata, costruita da qualcun altro.